Buongiorno a tutti, bentornati su Radio Bandiera Nera. Oggi in questa puntata parleremo di alcuni superalcolici e di alcuni alcolici che di fatto si collegano alla storia d'Italia o di determinati periodi storici. Molto spesso capita di andare nei bar e noi non sappiamo la storia che c'è dietro a quello che beviamo e soprattutto quanto hanno influito nella nostra storia di popolo questo tipo di alcolici. E quindi abbiamo deciso col blocco studentesco di fare questo approfondimento proprio per ripercorrere la storia in una maniera diversa da come facciamo di solito, per renderla più interessante. Quindi vi lascio alla prima pausa musicale e ci troviamo tra pochissimo.
Let's go. secondo me dello schifo della birra, ne ho bevute 5-6 stasera, mi viene da vomitare l'anima, mi fa schifo la birra.
Allora,
per fortuna ho bevuto un Campari caldo che mi ha tirato su.
Campari caldo.
Ho preferito il Campari caldo alla birra fresca. Attenzione, bevo un'altra, vado a prendere.
Primo alcolico, parliamo sicuramente del Campari Soda, quasi tutti lo conoscono. L'idea del Campari Soda nasce nel 1932 ed è il primo premix pronto all'uso nella storia dei prodotti a bassa gradazione alcolica. La sua bottiglietta conica in stile futurista è stata disegnata dall'artista Fortunato De Pero. Il primo legame di Campari Soda con l'arte e la creatività risale al 1932, quando Davide Campari chiese a Fortunato De Pero di ideare la bottiglia per il primo aperitivo monodose e ne ordina la produzione industriale. Il flacone, come viene chiamato, ha la forma di un calice rovesciato, come quasi tutti sappiamo. Questa bottiglia testimonia anche il caratteristico uso da parte di De Pero di forme geometriche decise e di colori forti, in questo caso il rosso rubino della bibita in esso contenuta. Basta andare su Google e cercare qualche opera di De Pero, una, la più famosa probabilmente è La Rissa, in cui si vede bene l'uso di figure geometriche analitiche nel disegno delle sue opere. In effetti la bottiglia trasparente di De Pero usa proprio il contenuto come se fosse la vernice dell'opera, realizzando di conseguenza il sogno di qualsiasi marketing manager, ovvero mettere il prodotto, in questo caso letteralmente, al centro del design. In definitiva è il rosso Campari ad aver dato particolare importanza alla forma della bottiglietta, allineata sulle mensole dei negozi. Il successo del suo design per la bottiglia del Campari rimane principalmente merito del genio commerciale di Davide Campari, che chiese ad artisti quali lo stesso De Pero di creare alcuni manifesti pubblicitari che reclamizzassero le bevande della sua azienda. Con l'ideazione della bottiglia De Pero crea la sua opera più significativa per l'azienda milanese. La bottiglietta però è un punto di arrivo di un sodalizio artistico che inizia già negli anni 20 e la forma conica una conseguenza dello stile di De Pero per Campari. I futuristi sono i primi a stabilire una sintonia con il nuovo mondo industriale, comprendendo la natura innovativa della comunicazione pubblicitaria e le forti connessioni esistenti tra l'industria, la pubblicità e la produzione di forme espressive. Fortunato De Pero fu uno dei rappresentanti più attivi e illustri del movimento artistico. Infatti nel 19 crea la Casa d'Arte Futurista, con funzioni paragonabili a quella di un'odierna agenzia di pubblicità, e mette a punto proprio per Campari un'originale strategia di comunicazione. Per lo stesso De Pero l'arte deve marciare di pari passo all'industria, alla scienza, alla politica, alla moda del tempo, glorificandole. Tale arte glorificatrice venne iniziata dal futurismo e dall'arte pubblicitaria. L'arte della pubblicità è un'arte decisamente colorata, obbligata alla sintesi, arte gioconda, spavalda, esilarante, ottimista. Quindi nasce una connessione appunto tra pubblicità e futurismo. Il sodalizio Campari De Pero costituisce un caso nella storia della pubblicità italiana e suggella una collaborazione creativa che per De Pero non avrà riscontro in nessun altro dei rapporti di committenza avuti nel campo della pubblicità. Un momento topico della collaborazione tra Campari e De Pero si ebbe con il numero unico Futurista Campari del 1931, che aprì le porte a nuove iniziative mirate alla realizzazione di prodotti d'arte di pari passo alle esigenze pubblicitarie. Allo stesso tempo l'opera segnò la fine del sodalizio tra l'azienda e l'artista, che però, prima di concludersi, diede vita all'originale bottiglietta di un nuovo prodotto, che avrebbe segnato la storia della produzione di alcolici, il Campari Soda, appunto. Ora vi lascio con una canzone famosissima sul Campari, vi lascio quindi alla pausa musicale e ci troviamo tra poco e parleremo della famiglia Luxardo.
Quando al fine d'un giorno noioso la gaiezza risorge nel cuore, cerca ognuno il perché prodigioso e domanda con grande stupor: donde viene questa gioia verace? Ogni crisi finita è davvero, forse al mondo ritorna la pace. No, credete, è un motivo più vero. Se d'affanni e di malanni non si sente più novella, se ciascun sorride lieto e la vita trova bella, se ragione misteriosa a gioir ciascuno appella, questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del Campari. Brilli il sole nel cielo in festa, o di pioggia si inondi il terreno, a quest'ora nel cuor si ridesta il pensiero che tutto va bene, poiché la gioia calda e vermiglia che il sol ci rifiuta talor. Campari la chiusa in bottiglia, onde tutti ripetono in cor: se d'affanni e di malanni non si sente più novella, se ciascun sorride lieto e la vita trova bella, forse ragione misteriosa a gioir ciascuno appella. Questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del Campari. Quando gli stranieri in carovana dalle brume di nordico suol ripercorron la terra italiana nel tepore dell'Italo sol, ammiran sui colli di Roma nuove glorie ed eterno splendor, ma lasciando dei fiori la Roma con rimpianto ripeton tra lor. Se d'affanni e di malanni non si sente più novella, se ciascun sorride lieto e la vita trova bella, se ragione misteriosa a gioir ciascuno appella, questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del Campari.
La mia testolina, come ogni sera ho esagerato, ma almeno questa volta non ho vomitato. Caffè, latte, sigaretta, poi ritorno nella mia stanzetta, perché non sia un giorno diverso. Apro il frigo al mio piccolo universo, lei non mi molla e io non ci dubito. Birra, birra, grande subito.
Bene, ora parliamo di un altro alcolico per eccellenza, che è appunto della famiglia Luxardo, il Maraschino. La Luxardo venne fondata da Girolamo Luxardo nel 1821 a Zara, sulle coste della Dalmazia. La Dalmazia era stata per oltre 7 secoli parte integrante della Serenissima Repubblica di Venezia. Con la caduta della Serenissima e con la presa di potere dell'Austria, Zara fu elevata a capitale del Regno di Dalmazia. Quale rappresentante consolare del Regno di Sardegna, dal quale poi ci sarebbe sviluppato il nuovo Regno d'Italia, fu inviato un patrizio genovese, Girolamo Luxardo, appunto, che si trasferì a Zara con la famiglia nel 1817. La moglie di Girolamo si dedicò, come era uso del tempo, a produrre liquori in casa. Il liquore prodotto fu di così elevata qualità che richiamò l'attenzione di amici ed estimatori. Girolamo sfruttò tale iniziativa familiare fondando nel 1821 una fabbrica destinata alla produzione del maraschino. Dopo 8 anni Girolamo ottenne un privilegio da parte dell'imperatore d'Austria. Questo privilegio riservava all'inventore la produzione esclusiva di tale tipo di liquore per 15 anni. Era una conferma della superiore qualità del liquore Luxardo e ancora oggi la ditta si onora di portare nella sua ragione sociale la denominazione di privilegiata fabbrica maraschino, che è appunto il nome che l'imperatore aveva dato a questa qualità. Nel 1913, a seguito di una corta politica economica di Michelangelo Luxardo, fu possibile costruire un modernissimo stabilimento, uno dei più grandi dell'impero austro-ungarico. Ancora oggi chi si reca nel porto di Zara noterà la mole di questo palazzo che troneggia sul lungomare, una volta destinato ad abitazione ed uffici della famiglia Luxardo. Alla fine della Prima Guerra Mondiale Zara fu annessa al Regno d'Italia e l'azienda Luxardo divenne ben presto una delle distillerie più importanti del paese. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale nel 1940 comportò anzitutto notevoli restrizioni all'attività industriale e più tardi, nel novembre del 1943, la quasi totale distruzione dello stabilimento per pesanti bombardamenti anglo-americani. Successivamente alla ritirata delle truppe italiane e tedesche dalla Dalmazia ebbe luogo l'occupazione da parte dei partigiani comunisti di Tito. Gli abitanti della città furono obbligati a partire esuli verso la penisola, ma molti vennero uccisi. Fra essi Pietro Luxardo e il fratello Nicolò, con la moglie, annegati nel mare di Zara. Distrutto lo stabilimento, dispersa la famiglia, sembrava che dopo oltre un secolo l'attività della Luxardo fosse destinata a cessare. Il resto della famiglia sopravvissuta riuscì a fuggire in Italia, lasciando dietro di sé tutte le cose che furono presto confiscate dai partigiani comunisti. La compagnia è stata nazionalizzata. È apparso allora che dopo oltre un secolo di attività la società Luxardo era destinata a scomparire. L'unico dei fratelli superstiti della quarta generazione, Giorgio Luxardo, ebbe il coraggio di ricominciare l'antica attività e nel 1947, assieme al giovane Nicolò, della quinta generazione, costruiva lo stabilimento di Torreglia, vicino Padova, iniziando così un nuovo capitolo della storia Luxardo. Poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con l'aiuto del resto della quinta generazione e con un forte senso di appartenenza familiare e identitaria, l'azienda è riuscita a rialzarsi dopo le innumerevoli vicissitudini che ha dovuto affrontare negli anni precedenti, con il ristabilimento dei buoni rapporti con agenti e distributori affidabili sia in Italia che nei mercati di esportazione in tutto il mondo. I diversi prodotti della Luxardo sono presto tornati ai vertici di molti bar. Ma la famiglia Luxardo la ricordiamo anche per il suo liquore, uno dei liquori più importanti, che è Sangue Morlacco. E lo ricordiamo perché nella storia d'Italia il liquore Morlacco venne servito nelle mense di Fiume. Infatti Gabriele D'Annunzio ricorda questo liquore, che è il Ratafià, divenne così celebre alla storia come il liquore cupo che alla mensa di Fiume chiamavo Sangue Morlacco. Queste sono le stesse parole di D'Annunzio. Infatti sia per i legionari fiumani che per il comandante non mancò mai il Ratafià di Marasca nella dieta quotidiana nella mensa di Fiume. E anche per questo noi ricordiamo questo liquore, la storia di questa famiglia che visse sulla propria pelle quello che tanti italiani vissero in quel periodo, soprattutto chi viveva sulle coste della Dalmazia. Quindi non solo i bombardamenti americani distrussero la fabbrica, ma anche l'odio dei partigiani comunisti che uccisero 3 membri della famiglia e fecero fuggire tutti gli altri.
Ricordo, ero solo un bambino, ci come ieri per strada io e te. Capelli corti e la testa calda, a 100 celle le scritte schine.
strade cerco solo guai. Se non li trovo chiudo gli occhi e non li apro mai. E quando smetto la mia azione io sarò coperto. Sottoterra sarò morto, porterò l'elmetto.
Ho scelto di inseguire una salita, ho scelto di lottare forte in questa vita. Certo, non sono solo se mi guardo dietro. Questa scelta non la cambio, non è mica Pietro.
È contromano il cardine di questa vita mia. Questo è lo stato attuale, stato sì di polizia. La tua parola vale un diploma di ragioneria. Rapinato dei miei sogni, tipo gioielleria.
Non ha carne nelle menti questo mio nemico. È l'idea di cambiare che ti rende scarico. Non ti lascio sventolare la bandiera bianca. La morale sarà nera come questa musica.
Sulla corsia de sto destino vado contro mano. In fascia al sole del mattino e i dubbi stretti in mano. Conosci il vero, lotta al doppio, non vivere in vano. Il fuoco è in denti, un altro mondo, è disumano.
Cerco il coraggio dentro ciò che penso. Chi mi ascolta lo capisce e non si senta perso. E se è l'amore che mi spingerà in avanti, non corro certo il rischio che mi crescano i rimpianti.
Va contro mano il mio giorno nonostante noi. Non sottostiamo al sottostato che appoggiate voi. Sottopoggiato nel commissariato, non sai ciò che vuoi. Siamo il miglior guerriero, Achille e Troy.
Non sei solo non sentirti perso. Non sei solo nella terza via sei immerso. Nero, come il cuore che ci batte dentro. Scegli di lottare, scegli la corrente contro.
Salto nel vuoto come Felix, lascio sul dolore. Siamo l'ultimo sospiro col sorriso di un uomo che muore. Senza timore, contromano, sgretolando amore. Dritto al cuore come Icaro, andiamo verso il sole.
Eccoci tornati dall'ultima pausa musicale, arriviamo quindi all'ultimo liquore di cui parleremo in questa puntata, che è il liquore strega. Lo Strega prende questo nome dal luogo in cui è stato fatto per la prima volta, che è il Beneventano, e secondo la leggenda il Beneventano è famoso per una leggenda legata appunto alle streghe, e da questo prende il nome questo liquore, e c'è anche raffigurata sull'etichetta appunto queste streghe che danzano. Giuseppe Alberti, che è il padre putativo dello Strega, era figlio di uno speziale e cioccolatiere che aveva idee liberali. Dopo essere stato rinchiuso nel carcere borbonico di Montesarchio, proprio a causa di quelle idee, decise di trasferirsi da Napoli a Benevento, che allora era sotto lo Stato Pontificio, in cui era più sicuro e poteva far circolare le sue idee liberali. Dall'iniziale commercio di vino, la famiglia si dedicò poi alla produzione di questo liquore, che fu appunto un'invenzione dello stesso Alberti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, essendo vicino a una stazione ferroviaria, gli anglo-americani bombardarono questa industria. Successivamente gli americani obbligarono a questa azienda a produrre il gin per appunto i soldati americani. Il gin veniva fatto con le bacche di ginepro che era raccolte sulle colline intorno alla città. Nonostante la distruzione e poi l'obbligo imposto dagli americani di produrre gin, l'azienda riuscì e continuò a produrre lo Strega, che di fatto rimase il suo liquore di maggior successo. Quindi ora vi lascio all'ultima pausa musicale prima di salutarvi.
Salve, buongiorno, apro il portone. Ho mandato di perquisizione, mi spiace tanto, ma lei è indagato, deve seguirmi dal magistrato. Non so nemmeno qual è la ragione, eseguo gli ordini del mio padrone. Non so nemmeno qual è il reato, ma le consiglio un buon avvocato. Entra pure che mi fai pena, entra pure, servo del sistema. Ma non sperare di vedermi strisciare o di vedermi piagnucolare. Io lo so bene qual è il mio diritto, soltanto quello di restare zitto. Ma voglio dirti solo una cosa, contro di voi nessuna resa. Sei un patetico, vinto democratico. Na 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 na. Mi fai solletico.
Sogno di esplorare, ma di fighe non che ne marciapiede.
Mai butei, mai butei,
che sempre senza sky.
Ehi, ehi,
allora Pippe Shank insegna volontà.
Eccoci tornati dall'ultima pausa musicale. Innanzitutto vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che la prossima settimana faremo un altro speciale in cui parleremo sempre della storia italiana, vivendola tra virgolette con gli occhi degli alcolici, poiché di fatto anche la produzione di alcolici noi molto spesso la diamo per scontata, ma vive dei mutamenti nella storia dovuti a determinati fattori scatenanti. Faccio un esempio: probabilmente Campari non sarebbe diventato ciò che è adesso senza le intuizioni di De Pero, e Sangue Morlacco non sarebbe diventato un liquore così importante se non fosse stato bevuto da D'Annunzio e pubblicizzato tra virgolette tramite le sue poesie da D'Annunzio. E inoltre lo Strega è nato perché aveva bisogno di una bevanda Alberti per poter divulgare le sue idee e per poter far venire più gente nel suo pub e far conoscere le idee liberali, e così avvenne. Quindi anche la storia italiana, e non è l'Italia l'unico caso in realtà, che tramite dei bar o delle birrerie nascano delle idee geniali e vengano utilizzate proprio le birrerie, i bar e gli alcolici per divulgare delle idee che poi diventeranno rivoluzionarie.
aspetto, ma come sei forte tu, maestro del niente, venditore di vento. È quello che ho visto, è quello che ho detto. Non chiedo scusa e non porto rispetto. Lo vedi, lo sai, non temo più il tempo.
Politicamente scorretto, politicamente scorretto, politicamente scorretto.